Fuori corso dello Sferoide Prolato, bentornati a Scusate il College Football, prima puntata di questa off-season. Me la sono cavata così, ragazzi, perché non so assolutamente a che numero siamo arrivati. Questa sera c'è un grande ritorno, che è quello di Oleg Bogdea, quindi prima di tutto voglio salutare lui. Ciao Oleg, come va? E soprattutto, hai trovato parcheggio?
Sto cercando ancora, devo ancora uscire dalla Interstate, dunque c'è ancora un po' di strada. Ho beccato un po' di coda, dunque di tutto oggi.
Ecco, mi raccomando, non farti fermare dalla polizia di Chicago, altrimenti salta la patente. Noi documenteremo eventualmente tutto in diretta, comunque, o meglio, è registrato, sì. Però agli amici sembrerà una cosa fatta in diretta.
È un piacere risentirvi.
Anche per noi. Ovviamente il noi sono io, il sottoscritto Andrea Ghezzi, Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Andre, buonasera a tutti e ciao grande Oleg.
E Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Andrea, ciao a tutti.
Allora, inizio subito a lamentarmi con i miei compagni di viaggio. Ragazzi, scrivetemi una scaletta per piacere, perché io sono un po' in difficoltà. Risposta, direi: coaching carousel, la diaspora di LSU, transfer portal, una settimana alla fine del ciclo di recruiting 2020. E io scrivo: ok, fatemi dei nomi. Mi hanno mandato una lista di 286 nomi che dovremo cercare di dirimere nei prossimi 20-25 minuti, che poi diventeranno i soliti 40, perché tanto non ce la facciamo mai. Va bene, facendo questa piccola gag vi ho anticipato quello di cui chiacchiereremo oggi. Guido, partiamo con te, partiamo dai cambi sulle varie sideline. Qualcosa avevamo già detto, qualcosa dobbiamo dire, a te la parola.
Sì, diciamo dei cambiamenti più recenti che hanno caratterizzato queste ultime settimane nel college football. Abbiamo avuto Baylor, che appunto ha visto partire il proprio capo allenatore Matt Rhule per la NFL, per i Carolina Panthers, e che hanno appunto lo hanno sostituito con Dave Aranda, fresco di titolo con LSU, dove era il defensive coordinator. Onestamente una scelta che ci sta, perché comunque Aranda è un nome molto, molto caldo da anni nei circoli tra gli allenatori del college football, e ha avuto più volte l'opportunità di lasciare LSU per un posto da capo allenatore, ma ha sempre rifiutato. Evidentemente Baylor rappresenta per lui un'occasione difficile da lasciar passare, e si capisce anche perché comunque il programma di Baylor è un programma che è sicuramente in una parabola ascendente e che si può pensare di aspirare a provare di vincere il titolo della Big 12 anche il prossimo anno. L'altra novità è Nick Rolovich, che da Hawaii va a sostituire Mike Leach a Wazoo, Washington State. Questa secondo me è una delle scelte più coerenti di tutto diciamo questo domino degli allenatori di quest'anno, perché Rolovich non è Mike Leach, perché nessuno è Mike Leach, però è quanto di più simile si possa trovare rispetto a Mike Leach. Quindi sicuramente i giocatori e il roster è perfettamente adattabile al tipo di attacco run and shot di Rolovich, che è un allenatore che ha fatto benissimo a Hawaii, in un posto dove non è facile fare bene. Questa per me rappresenta una grande occasione per lui. Sono sicuro che non lascerà la strada intrapresa da Mike Leach, che chiaramente abbiamo già detto è andato a Mississippi State, che ci regalerà probabilmente una delle partite più interessanti contro Lane Kiffin e Ole Miss nell'Egg Bowl del prossimo anno. Altre grosse novità non ce ne sono state, perlomeno a livello di capo allenatore. È successo qualcosa per vari assistenti, dove per esempio LSU ha sostituito appunto il suddetto Aranda con Bob Pelini, che è un ex defensive coordinator di LSU, dove ha vinto il titolo nel 2007, che ritorna dopo un'esperienza a Nebraska e più recentemente a Youngstown State in Ohio, un college di division di FCS.
Oleg, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, anche i Bulldogs hanno cambiato l'offensive coordinator, adesso abbiamo Todd Monken, grazie a Dio, e vedremo del bel football con lui, secondo me è un attacco. Poi parleremo del nuovo QB dei Bulldogs, sappiamo che Jake Fromm si è dichiarato per il prossimo draft e avremo un nuovo transfer, un nuovo QB, un nuovo attacco. Promette bene, dai, la prossima sec, poi con i nuovi arrivi dei nuovi allenatori, secondo me sarà tanta roba.
Ma sì, tenersi, Aranda... scusami Oleg, ma tenersi Justin Fields pareva brutto, a un anno di distanza.
Adesso certo. Ma io l'avrei detenuto anche l'anno scorso, l'avrei messo titolare subito, però non era facile panchinare From dopo due anni del genere.
Dicevi, scusami,
che ti sì, Aranda ha fatto una bella mossa, secondo me, perché sulla cresta dell'onda delle SU sappiamo che perdono tanti giocatori e l'anno prossimo non avrà più quella difesa a disposizione, ha scelto un buon programma come Baylor, secondo me.
Fabietto, vuoi completare il discorso?
Sì, no, d'accordo con quanto detto, forse strano. L'ultimo nome che non metterò, se eravamo sempre d'accordo io.
Bravo.
L'ultimo nome che forse mi pare che non avessimo detto nelle scorse puntate è quello di Jeff Hafley, che è l'ex defensive coordinator di Ohio State, che va a Boston College a sostituire Adazio, che invece ne aveva già parlato, che è stato licenziato e che è andato a Colorado State. Quindi questo è un altro head coach nuovo, giovane, solo 40 anni, anche se è una vita che allena, e quindi Boston College appunto, anche lei cambia l'allenatore.
Flash, vi aspettavate la dipartita dei junior di LSU? Perché alla fine si sono dichiarati sostanzialmente tutti.
Ma... Allora, in questi casi abbiamo visto che, per esempio, anche Alabama ha durato fatica nel trattenere giocatori per l'ultimo anno. L'unica squadra che negli ultimi, diciamo, di queste superpotenze, negli ultimi anni è riuscita un po' a arginare la partenza dei junior è stata Clemson. Infatti, probabilmente è stata questa la motivazione più decisiva per la quale hanno vinto il titolo lo scorso anno. Onestamente, per come è ora il college football e per come è ora la NFL, non è facile capire come mai questi ragazzi si dichiarano per il draft. Certo, diciamo sul tempismo, visto che comunque è avvenuto tutto nel giro di 2-3 giorni, forse anche 4 al massimo, dopo la vittoria del titolo, diciamo questa cosa è stata forse un po' amplificata, però non credo che sia un fenomeno singolo che è successo a LSU solo perché chissà quale ragione. Credo sia una cosa abbastanza diffusa e sta anche agli allenatori trovare appunto sempre dei nuovi interpreti ogni anno. Gente come Nick Saban, gente come Dabo Swinney, grazie anche al recruiting, sono stati in grado di sostituire perfettamente quelli che partono. Quindi io non credo che LSU abbia grosse difficoltà a sostituire i giocatori, a sostituire gli allenatori, ma soprattutto a sostituire uno come Joe Brady. Questo bisogna da rivedere, perché è chiaro che Questo ragazzo, perché il ragazzo è stato decisivo per la vittoria del titolo e nel modo per cui LSU ha vinto il titolo, e adesso i Tigers dovranno farne a meno, dovranno trovare altra linfa all'attacco.
Fabio, Oleg, avete qualcosa da aggiungere o possiamo passare alla serie dell'estate, Transfer Portal, quella che ci accompagna ormai e che ci accompagnerà negli anni futuri?
Passiamo.
Secondo me sì, come ogni anno Alabama e Clemson che cambiano tanti giocatori, portano tanti giocatori per la NFL, secondo me è normale. Vediamo adesso LSU come farà questo cambio, come sarà brava a trovare questi nuovi giocatori da inserire come titolari per il prossimo anno.
E a proposito di giocatori, arriviamo appunto alla serie estiva del College Football Transfer Portal. Siamo alla seconda stagione. Guido, tocca sempre partire da te, perché avete il 45esimo quarterback, avete preso il 45esimo quarterback a roster dopo, il transfer dell'anno scorso di Tate Martell da Ohio State, che poi ha fatto tutto tranne che il quarterback. Quest'anno vi siete pigliati uno dei miei preferiti, tale ovvero Derrick King.
Sì, diciamo che se Miami facesse la stagione come fa la off season, non avremmo tutti questi problemi, perché Derrick King è probabilmente uno dei migliori quarterback prendibili tramite, appunto, come ha detto bene te, il transfer portal.
Oi, c'è Felipe Franks, c'era Felipe Franks, non scherziamo. Arriviamo fra poco.
E mi sembra ideale anche per il nuovo offensive coordinator, che è Rhett Lashley, che viene da SMU, che appunto ha messo in campo uno degli attacchi più prolifici della scorsa stagione, spread offense totale a 360 gradi con concetti di air raid. Quindi io vedo molto bene Derrick King in un attacco up tempo di questo tipo. Se Derrick King fosse arrivato lo scorso anno con De Ninos, avrebbe secondo me avuto le stesse difficoltà che poi ha avuto Tate Martell. E io non voglio paragonare Derrick King a Tate Martell, perché Derrick King è uno che comunque ha giocato molto college football e è uno dei sei giocatori nella storia a aver prodotto 50 touchdown, di cui 37 su passaggio e 13 su corsa in una stagione. Quindi è tutt'altro tipo di livello rispetto a Martell, che comunque prima di arrivare a Miami non aveva fatto niente e non ha fatto niente nemmeno dopo. Però ecco, per chiarire il concetto, secondo me la cosa importante che secondo me sarà decisiva per Miami sarà il connubio tra Derrick King, che è sicuramente un giocatore entusiasmante, e l'attacco, il nuovo offensive coordinator, che si spera funzioni.
Io devo dire che sono molto contento di questa presa da parte di Miami. Derrick King è uno dei miei quarterback preferiti. Alla fine, vista come è andata la stagione di Houston e vista quella che potrebbe diventare l'ultima sua stagione nel college football con Miami, per quelle che sono le premesse, penso che abbia fatto la scelta giusta l'anno scorso e che abbia fatto anche adesso la miglior scelta possibile. Spero per voi, spero sinceramente, che possa essere un giocatore che vi svolta un po' l'attacco. Uno che invece deve svoltare la testa è Felipe Franks. Non so qua chi vuole intervenire, se Fabio o Oleg, che passa da Florida a Arkansas.
Tanta roba. Sì.
Addirittura.
Allora, la stagione di Arkansas sarà interessante, perché
anche
cambiano,
perché c'è lui. Coach,
e adesso c'è Felix Franks, e quindi ragazzi, tantissime fatta. Giocate come il mitico fake punt dell'anno scorso. No, mi aspetto, dai.
È vero, l'avevano fatto loro. Bravo. Vabbè. Per chi non sapesse, andate a cercarvi su Twitter, secondo me la trovate ancora. La sì, clip sì. Del fake punt. Va bene. A parte le facile ironia che possiamo fare, pensate che insomma possa aiutare un po' l'Azorbeck o possa aiutare almeno lui in quella che credo sia la sua intenzione prima o poi di dichiararsi per il draft, almeno di provarci, anche se poi non so quali possono essere gli estimatori al piano superiore, però mai dire mai.
Sì, secondo me comunque ha fatto la scelta giusta, ovviamente, andare via da Florida, perché con come ha giocato quest'anno, Dio, mi manca il nome, ha giocato il quarterback di Florida,
Kyle Trask.
Scusate, e probabilmente l'anno prossimo avrebbe fatto il backup, quindi ha fatto bene ad andare ad Arkansas, che ha, diciamo, voglia di ripartire, di provare a ricostruire, a fare qualcosa di meglio delle ultime stagioni in cui non ha mai vinto. Potrebbe fare una grande stagione, potrebbe fare una stagione mediocre e affondare, diciamo, nuovamente, visto che comunque la situazione non è facile. Non è che Arkansas parte da favorita dell'SEC, parte comunque da una delle squadre peggiori dell'SEC, e quindi non è un ambiente facile. Però per ripartire, per provare a redimersi, diciamo, e a guadagnare qualche estimatore al piano superiore, secondo me è la scelta giusta. Cioè, una scelta all-in, diciamo, potrebbe andare molto bene o potrebbe andare, diciamo, in modo mediocre e quindi salutare le proprie speranze di draft.
Ah, Oleg, invece, voglio chiedere cosa pensa dell'arrivo ai Bulldogs di Jamie Newman, ex quarterback di Wake Forest.
Sì, non me l'aspettavo questa mossa, sinceramente. Comunque Newman, prima del suo arrivo non è che non lo conoscevo molto bene, ho guardato i vari suoi video, l'ultimo anno ha fatto molto bene, da quanto ho capito è stato il nuovo offensive coordinator che lo ha voluto fortissimo per il prossimo anno, siccome avremo i vari tanti QB ma ancora inesperti, freshman o così via. Lui sì, è un QB dual threat che secondo me nel nuovo attacco dei Bulldogs, nuova spread offense dei Bulldogs, secondo me si comporterà molto bene. Vediamo, speriamo.
Torno da Guido perché ho due nomi per lui. Uno è Lorenzo Lingard, running back di Miami che è passato a Florida, e l'altro, perché rimaniamo nello stesso stato, è Justin Shorter, il wide receiver da Penn State, che è andato anch'esso ai Gators. Che prese sono queste per...
Ma allora, innanzitutto su Lingard, il grosso punto interrogativo è quello che, diciamo, non gli ha permesso di giocare con Miami è stata la tenuta fisica, perché ha avuto... due infortuni, di cui il secondo molto, molto importante, l'hanno tenuto fuori un anno intero, e poi dopo, quando è rientrato, diciamo, in forma, non si era visto superare da altri running back, quindi, diciamo, a Miami non ha avuto spazio, se ne va a Florida, perché comunque io, a quello che ho capito, lui è nativo di Orlando vicino, quindi comunque si avvicina a casa. È un running back, cioè è un ex 5 stelle, ma questo vuol dire poco, però è un running back che ha una dose, e forse solo quella, ovvero la velocità. Al di là di quella sembra avere poca visione, quindi non so se troverà spazio a Florida, perché comunque Florida è piena di buoni giocatori, e piena di buoni giocatori anche tra i running back. Di sicuro quello che sa fare bene lo fa bene, ovvero trova un buco, ci si infila ed è velocissimo, quindi un potenziale touchdown ogni volta che tocca palla, se chiaramente sta bene. Su Justin Shorter invece, lui era un wide receiver, viene da Penn State, un ragazzo molto, molto longilineo, ha avuto un po' di problemi di drop e diciamo non ha trovato lo spazio che pensava di trovare a Penn State, si trasferisce a Florida, che comunque perde un po' di ricevitori per il prossimo draft, e quindi potrebbe trovare spazio. Ecco, diciamo, tra i due, secondo me è più probabile che Shorter abbia successo rispetto a Lingard, proprio perché su Lingard c'è questo grosso punto interrogativo della salute, della tenuta fisica.
Fabio, poi arrivo
anche
da Shorter,
sì, anche scusami. Shorter è un 5 stelle, anche Shorter è un, sì, 5 stelle. L'anno scorso ha fatto cagare a Penn State, non ha mai giocato, no, diciamo,
giudizi definitivi.
L'ho seguito un po', ha fatto male, non ha mai giocato, e ha scelto di trasferirsi a metà campionato in corso anche.
Adesso Oleg, arrivo da te, quindi tieniti pronto. Fabio, invece chiuderemo questa prima puntata di The Portal, a te affiderò gli ultimi quarterback di cui dobbiamo parlare, che non abbiamo ancora citato. Invece torno subito da Oleg, perché ci sono due giocatori in uscita da Memphis: Chad Mays, offensive tackle, che va a Tennessee.
Da Georgia.
Sì?
Cosa ho detto? Georgia, sì.
Sì,
Memphis.
Ho detto Memphis, va bene, ok, fa niente. No, Memphis, Georgia. E l'altro è Brenton Cox, defensive end outside linebacker, sempre da Georgia, non da Memphis, che va a Florida. E poi c'è basta. Sì, questi erano i giocatori che volevo chiedere a Oleg. Cosa
primo Cad Mace ha giocato anche qualcosina l'anno scorso per i vari infortuni, così. lentissimo, è un ex 5 stelle anche lui, ha trovato una scusa, non ho capito cosa, ma comunque l'ho seguito molto bene quest'anno, è un tackle alto, grosso, ma molto molto lento, tutti i sequestri che abbiamo concesso sono passati dalla sua parte, uno scarso va a tennis, va bene. E l'altro Cade Mays ha avuto, diciamo, dei problemini fuori campo e Kirby l'ha messo fuori per i problemi condotti fuori campo, anche è stato positivo questo off season ai controlli di droga, marijuana e così via.
Oh, bello, dunque,
anche lui. Sì, anche lui mi ricordo un 5 stelle anche lui, dunque.
C'è Roche, defensive end a tempo, il canato a Miami. Non chiederò a Guido cosa ne pensa, perché è sicuramente fortissimo e svolterà la difesa. No, scherzo. Dai, invece a Fabio voglio chiedere di Costello, che è in bilico, perché da come me l'avete scritta, io questa proprio non la sapevo, tra Miss State e Washington, e Jurkovec, quarterback di Notre Dame, che incredibilmente non ha mai portato via il posto a quel fenomeno di Ian Book, che andrà a giocare a Boston College.
Sì, allora di KJ Costello onestamente io non me l'aspettavo che
entrasse
nel transfer,
e anche ma io neanche di Felipe Franks, cioè onestamente mi aspettavo Felipe no, la triple a lanciare bomboloni, no.
Felipe era più pronosticabile, sì, secondo me, ecco, me l'aspettavo, però l'opportunità che pare, insomma, che la favorita per prendere appunto questo quarterback che ricordiamo giocava a Stanford è Mississippi State. Quindi diciamo che l'opportunità di Costello di andare a giocare per Mike Leach è ovviamente ghiotta, perché tanti quarterback che hanno giocato sotto Mike Leach hanno fatto dopo, cioè anche con una sola stagione ottima sotto Mike Leach, poi hanno guadagnato un posto in NFL. L'alternativa è Washington, quindi praticamente anche Washington cambia allenatore, come sappiamo, e Pedersen si è ritirato. Sì, Washington ovviamente resterebbe nella stessa conference, resterebbe in una squadra più simile alla Stanford dove ha giocato in questi anni, però io credo che, insomma, vista l'opportunità di giocare per Mike Leach, credo che alla fine andrà a Mississippi State. L'altro quarterback, sì, che mi ha detto è Phil Jurkovec, che va da Notre Dame a Boston College.
Fortissimo.
Di lui onestamente non so
molto.
Sappiamo niente. Probabilmente se non è riuscito a portarvi al posto al fortissimo Ian Book.
Ragazzi, Ian Book era in corso per l'Heisman Trophy, adesso non scherziamo, per piacere.
No, vabbè, comunque anche lui va a Boston College, come ho detto prima, ha cambiato allenatore, è arrivato Jeff Hafley, quindi anche qua una squadra che cambia allenatore, cambia quarterback, è sempre da studiare, almeno nelle prime settimane, perché può veramente svoltare rispetto alla prima. Altri quarterback di cui non abbiamo detto, che invece sono entrati nel transfer,
cioè, che se non li abbiamo scritti, visto il po' di nomi che abbiamo fatto, ci sarà anche un motivo.
Sono giusto per completezza, c'è ovviamente Nick Starker, che da Arkansas se ne va, ovviamente da Arkansas, perché è arrivato il fortissimo Felipe Franks. Nick Starker quest'anno ha fatto parlare di lui più per la sua canotta di Justin Bieber con cui si allenava che non per le prestazioni in campo, e se ne andrà probabilmente a San Jose State. Poi c'è Joey Allen, quarterback di Arizona State, che ha giocato quest'anno più di qualche partita per gli infortuni di Jaden Daniels, che però ovviamente avendo davanti Jaden Daniels ha deciso di trasferirsi, andrà a Pitt. E tra gli altri ho visto che c'è Joey Gatewood, che era il backup di Bo Nix ad Auburn, che anche lui giocava spesso, diciamo, quando mettevano, diciamo, la formazione Wildcat, entrava lui in quarterback molto, molto fisicato, va a Kentucky. E l'ultimo nome che ho letto, che oggi o ieri è proprio una notizia fresca, che è entrato nel transfer portal, è Peyton Ramsey di Indiana, quarterback interessante, che è un senior il prossimo anno, che anche lui c'ha davanti un sophomore che è Michael Penix, mi pare, che è un ottimo, cioè un buon giocatore, secondo me è meglio Ramsey in realtà, però si è visto durante quest'anno che Indiana punta molto su questo ragazzo, e quindi anche lui è entrato nel transfer portal e ancora non ha detto, cioè non ha ancora una destinazione. Comunque tanti quarterback che cambiano casa.
Guido, una settimana alla fine del ciclo del recruiting 2020, tutto giusto?
Sì, giusto per info, perché comunque la gran parte dei giocatori hanno, insomma, la gran parte dei prospetti più importanti hanno firmato, a dicembre, quindi diciamo qui ci sono c'è sempre qualche giocatore che però già sappiamo dove andrà a finire, quindi non ci dovrebbe essere troppi drammi. Questo va un po' a diminuire l'importanza di questa giornata, invece negli anni passati, quando non c'era il periodo di dicembre in cui potevano firmare, diciamo, era il giorno più importante dell'off-season.
Ma la fanno ancora la diretta televisiva?
Sì, la dovrebbero fare, però appunto sono praticamente degli annunci, però già dovrebbero far vedere video delle persone che firmano, però te sai già dove vanno, certo. o comunque appunto i giocatori che annunciano veramente lì live rimangono pochi, quindi diciamo si è perso un po' di questo fascino di questa giornata, e prima era appunto la giornata più importante di tutta l'off season. Comunque dovrebbe essere, se non mi sbaglio, mercoledì prossimo, quindi
sì.
da mercoledì prossimo, la prossima settimana avremo un'idea più precisa di quelli che saranno i roster delle squadre entrando appunto nella primavera, che è il periodo dove riniziano ad allenarsi, insomma, e quindi rinizia la stagione. So che te, Andrea, non ti piacerà perché
cosa perché inizia?
Quando la stagione inizia? Del college football in primavera.
In primavera non conosco, guardo il baseball in quel periodo. No, ma voglio chiedere a Oleg, che negli Stati Uniti, che non cambia un cazzo, cioè potrei saperla anche io questa cosa, però io non la so, e quindi la chiedo ad Oleg. Fammi il podio ormai quasi effettivo relativamente alle squadre che si sono, agli atenei che si sono mossi meglio con questa classe di recruiting, la classe 2020.
Beh, so sicuramente, se non ricordo male, che il primo posto è sicuramente
dovreste avere le informazioni,
no,
così
Clemson
delle dita.
Al primo posto,
ma questa la potevo
Georgia,
dire anche io.
Georgia molto bene anche quest'anno. Poi le altre, LSU si è comportata bene, adesso mi sa che dovrebbe far fermare anche se non sbaglio il 5 stelle George Bush, che è il favorito, il defensive end numero 1. Sono mossi bene anche loro grazie un po' anche all'hype di quest'anno, secondo me. Tante squadre della SEC, Florida si è mossa bene quest'anno. Storicamente quelle della SEC si muovono bene. Più o meno sono queste qua le squadre tra le più.
Sei sceso dalla macchina? Devi andare a lavorare?
No, ho parcheggiato.
Amiche, cioè, è finita la puntata. Adesso puoi rimetterti in macchina e andare tranquillamente. Va bene. Guido e Fabio, se avete due nomi al volo di quelli importanti che firmeranno nei prossimi giorni. Anche se hanno già deciso, si sa già, però ditemeli che io non li so.
Ma c'è una storia interessante, un po' singolare. È successa a Zach Evans, che è un running back 5 stelle, che aveva firmato per Georgia Georgia durante il primo periodo. Però Georgia non ha accettato la sua lettera di intenti, insomma, la sua promessa di giocare lì. E quindi si è ritrovato.
No.
Non si sa, si è ritrovato sul mercato, diciamo così.
Giorgio è ancora in corso, da quanto ho capito.
Sì, però ho visto che Giorgio ha preso un altro running back oggi e dovrebbe essere a posto. Quindi comunque si è ritrovato tutto d'un tratto senza una squadra. Perché poi, come ho detto prima, la gran parte dei giocatori hanno già firmato. C'è un limite, ora di preciso non lo so come funziona, ma c'è un limite su quanti giocatori possono firmare. E quindi si è ritrovato una situazione in cui molte squadre hanno finito letteralmente i posti. E quindi ora vedremo, perché comunque il giocatore dovrebbe essere valido, non privo di qualche problemuccio fuori dal campo, però vedremo dove andrà a finire, insomma, la sua epopea.
Fabio?
Sì, ho letto che dovrebbe finire, se non Georgia che è ancora in corsa, dovrebbe finire a Texas A&M, quindi
sì, ce l'ho
comunque è il primo running della nazione, mi pare, nel recruiting. Sì, sì. Cioè, come,
e Georgia ESPN, l'ha schifato, esatto. Perché siccome hanno vinto un sacco di campionati negli ultimi anni, ha detto giustamente.
Non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. Poi hanno un passing game a Georgia che ovviamente
sì. Sì, adesso poi hanno preso il tipo lì da Wake Forest, svolta rara. Ai Bulldogs, va bene, incredibilmente, signori miei, 30 minuti e 30 secondi, perché dovevamo liberare Oleg, che poi nel frattempo ci ha piegato mezz'ora a parcheggiare, però vabbè, insomma, gli avevamo promesso che facciamo una mezz'oretta per tenerlo insieme a noi. Oleg, è stato un piacere risentirti, adesso per te buon lavoro, per noi buonanotte, però cambia poco.
Sì, speriamo di risentirci anche nelle prossime settimane, perché il college football non dorme mai.
Io sì, però, te lo dico, proprio anche molto volentieri. Va bene, un abbraccio Oleg, ti salutiamo, e vabbè, lo sai, l'orario di registrazione lo conosci, quindi
sì, sì.
Quando vuoi intervenire basta che fai come hai fatto oggi, che ci scrivi, e assolutamente certo, non c'è certo. Nessun problema, paga Skype la telefonata, quindi non è questo, questo non è un grosso ostacolo, insomma. Un abbraccio grande, ciao Oleg.
Ciao.
Va bene, saluto anche i miei compagni, quelli rimasti ormai, perché Oleg abbiamo perso, quelli di Chicago nel freddo, si sta congelando. Guido, tanto grazie per la scaletta, senza di te non ce l'avrei mai potuto fare.
Migliorerò.
No, ma non ero stato chiaro io, poi però mi è piaciuta la lista di 500 nomi da sviscerare in 30 minuti, però vedi che ce l'ha, alla fine vedi che ce l'abbiamo fatta, quindi
sì, dai.
È andato tutto bene.
Siamo bravi.
Ok, un abbraccio e alla prossima.
Ciao Andre, un saluto a tutti e alla prossima, che non sappiamo quando sarà, ma
adesso
sarà.
Ci arrivo. Vai, adesso ci arrivo. Un abbraccio anche a Fabio, grazie mille come al solito.
Un saluto a tutti.
Allora, giusto perché l'ha detto Guido, abbiamo iniziato oggi, io l'ho detto ridendo all'inizio della puntata, ma è la verità, abbiamo iniziato quella che è l'off season. Ora, siccome ho dei compagni però che sono degli stacanovisti del cazzo del college football, mi toccherà fare sto podcast praticamente all'infinito. Finiremo la stagione iniziando quella successiva. Quindi ovviamente non sarà più un appuntamento settimanale, perché non avrebbe senso, sarà una puntata ogni 2-3 settimane, poi in funzione anche di quelle che saranno le notizie, gli sviluppi all'interno del mondo del college football. Diciamo che qui si chiude la stagione ufficiale il college football, e come ho detto appunto inizio puntata, inizia l'off season. Seguiteci sui social o sui nostri profili personali, o sul profilo di Adolo, su quello di The Cutting Edge, insomma vi terremo informati, saprete, vi avvertiremo quando dovremo registrare per la prima puntata di Scusate il College Football. È tutto, un saluto anche da Andrea Ghezzi, ci sentiamo tra un paio di settimane, ciao!